Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questo è M7, il settimanale di Metro Regione, oggi in una edizione speciale. Forse sentite un po' il rumore di sottofondo perché iniziamo le nostre dirette in questo secondo giorno da Fa la Cosa Giusta, Fiera Ro Milano. Tante le trasmissioni che già ieri hanno trasmesso da qui, continueremo oggi e anche domani, potete venirci a trovare. C'è il nostro stand, è facilmente identificabile, trovabile. Ci sono le felpe, ci sono i cataloghi della mostra 50-50, i nostri gadget, tutti i modi per sostenere libertà ed indipendenza di Radio Popolare. E allora vi aspettiamo, L'abbonamento, ritocco a 107.6 se volete farlo. Oggi è sabato 14 marzo, vigilia della chiusura delle Paralimpiadi. Risultati sportivi sembra eccezionali, così come le Olimpiadi, ma direi che di quello, dei trionfi sportivi, lasceremo parlare Luca Parena, i lights, i vari servizi all'interno dei GR, Metro Regione, eccetera, eccetera, eccetera. Noi oggi vogliamo provare a concentrarci su un tema che per le Paralimpiadi, ma anche per le Olimpiadi in realtà, è stato centrale, o almeno così negli annunci, quello dell'accessibilità. Allora di questo proviamo a ragionare con i nostri due ospiti che sono qua in presenza. Arianna Talamona, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Arianna è una nuotatrice italiana, diciamo, palmarès medagliato direi, tra europei, mondiali, paralimpiadi. Sei anche attivista per i diritti delle persone con disabilità, comunicatrice. Parleremo di un progetto che avete, hai insieme ad altre persone appena lanciato e tanto altro. E poi c'è Giovanni Merlo, ciao Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Direttore di LEDA, la Lega per i diritti delle persone con disabilità, amico di Radio Popolare, io ti definisco così perché ne abbiamo fatte tante insieme, a partire da 37.2, poi varie battaglie, diciamo così, insieme per raccontare e provare a abbattere alcuni steccati. Eccoci qui, allora, Giovanni, parto da te. Le Paralimpiadi, dicevamo, LEDA si è impegnata molto anche con delle persone che hanno provato a dare aiuto, consiglio per rendere queste Paralimpiadi, eppure le Olimpiadi, davvero accessibili. Siamo un giorno dalla fine di questa edizione, un giudizio.
Il bilancio è complessivamente positivo, diciamo tutto sta andando abbastanza bene, ovviamente non sono mancati e non mancano i problemi, del resto dobbiamo pensare che Olimpiadi e Paralimpiadi invernali si svolgono prevalentemente in montagna, quindi ci sono anche proprio delle difficoltà oggettive da affrontare. Il vantaggio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi è che si svolgono sostanzialmente nello stesso periodo, in modo consecutivo, e quindi la questione dell'accessibilità abbastanza naturalmente si pone sin dall'inizio. Non è stato come in altri eventi, mi viene in mente Expo, che abbiamo dovuto inseguire.
Siamo giusto qui.
Esatto. Che abbiamo dovuto inseguire a lungo gli organizzatori per porre il tema dell'accessibilità. In questo caso anche il fatto che insomma c'è anche una lunga tradizione, indipendentemente da questa edizione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, il tema dell'accessibilità si è posto sin da subito, e quindi questo ha permesso di mettere in campo tutta una serie di attenzioni che quindi alla fine ci dicono che le cose stanno andando bene, insomma siamo complessivamente soddisfatti.
Quando si arriva alla fine di un evento, esso sia, c'è una parolina magica, la legacy, ossia l'eredità, cosa questi grandi piccoli eventi lasciano al territorio. Andremo magari più avanti in chiusura di questa trasmissione a capire, secondo voi, cosa potrebbero lasciare queste Olimpiadi, queste Paralimpiadi a Milano, la Lombardia, poi è chiaro che ha occupato anche altri territori. Però Arianna, con te, visto che sei un atleta, proviamo ad allargare un attimo lo sguardo al di fuori del qui ed ora dei giochi, e vedere un po' l'accessibilità delle strutture sportive, com'è a Milano e in generale da noi in Lombardia.
Guarda, vorrei poterti dire qualcosa di positivo, ma in realtà devo essere onesta, e in realtà è un tema veramente complesso. Parlo, diciamo, per le strutture che conosco meglio, che sono le piscine. Diciamo che sicuramente in Lombardia intanto scarseggiano per tutti e tutte, nel senso che purtroppo veramente
Intanto a Milano c'è da sperare che riaprano, restino aperte alcune,
esatto,
strutture pubbliche,
sì,
perché
sì,
ultimamente è un disastro.
Assolutamente, esatto. E poi appunto spesso anche quelle che ci sono comunque sappiamo che sono abbastanza datate, un po' storiche, storiche e quindi sicuramente non rispettano dei criteri di accessibilità. Questo è un gran peccato perché comunque purtroppo c'è tanto bisogno, no? In generale di fare sport per tutti e tutte, ma poi a maggior ragione anche per le persone con disabilità o i piccolini e le piccoline che vorrebbero iniziare.
Quali sono i problemi più concreti che si trovano ad affrontare in queste strutture?
Ma allora, generalmente è l'accesso effettivamente alle strutture, quindi proprio già dall'ingresso magari trovare barriere architettoniche. E poi ad esempio per quanto riguarda le piscine, una cosa che manca spessissimo sono i sollevatori per permettere alle persone che comunque magari non hanno anche il controllo del tronco, delle disabilità abbastanza impattanti, di poter entrare in acqua in maniera dolce e anche uscire. Vi racconto questo aneddoto simpatico. Noi per un periodo, quando c'è stato il Covid, siamo andati a nuotare alla Cozzi, che è una vasca da 33 fra l'altro, quindi dei conti pazzeschi per far quadrare i tempi, un casino, e c'era questo sollevatore, e senza il sollevatore anche io non sarei potuta entrare e uscire dalla Cozzi, perché non so se ce l'avete presente, ma è molto profonda, ha un muro molto alto, quindi veramente per me sarebbe stato impossibile. Quindi è un elemento che spesso manca, ma che invece è fondamentale.
Resto ancora su di te perché hai raccontato appunto la difficoltà di entrare, i problemi per entrare e poi per poter fare lo sport, quello è l'attività che meglio credi. Una cosa che mi sono immaginato è il dietro le quinte, gli spogliatoi, tutta questa cosa. Immagino che se già i problemi più visibili sono i primi che vengono risolti, solitamente anche banalmente per propaganda, quelli non visibili invece sono ancora più profondi. Com'è?
Sì, è assolutamente così. Diciamo che secondo me quello che un po' manca sempre nel ristrutturare o nel progettare è il coinvolgimento delle persone che per prime dovrebbero essere interpellate, perché sanno dirti che cosa manca o che cosa serve. Anche qua, piccola banalità, a volte nelle docce fanno dei seggiolini che sono scomodissimi per potersi fare la doccia da seduti, e infatti generalmente poi noi recuperiamo le siede, quelle di plastica del bar, che in realtà sono comodissime. Quindi finché non c'è un interessamento genuino a capire quali sono i bisogni, partendo dal basso, difficilmente potrai disegnare o andare a intervenire in maniera effettivamente comoda e creando soluzioni efficaci.
Ecco, Giovanni, su questo appunto, quante volte come Leda siete stati interpellati e quante volte siete stati ascoltati poi? Perché c'è anche quel problema. Io ti interpello, tu dici la tua, poi faccio quello che voglio.
Sì, c'è una grossa difficoltà perché noi abbiamo pensato come società che potesse funzionare, e un po' ha funzionato, un sistema progressivo, no? Da un certo punto in poi, che sarebbe il 1989, tutto quello che deve essere fatto di nuovo deve essere accessibile e rispettare certi standard, tutto quello che viene ristrutturato deve rispettare certi standard ed essere accessibile. Ecco, un po' abbiamo sotto il naso il fatto che questo approccio è fallimentare, o meglio, non porta i risultati sperati, e quindi abbiamo questa accessibilità a macchia di leopardo di qualità diverse. E proprio l'esperienza di Expo prima e delle Olimpiadi adesso ci dice che invece un piano ragionato e efficace e incisivo porta migliori risultati. Con qualche problema, perché i lavori si sono concentrati in un tempo molto rapido, però finalmente abbiamo una linea metropolitana complessivamente accessibile. Lo chiedevamo da 20 anni.
Ecco, questo era il tema, volevo un po' allargare, perché abbiamo detto nelle strutture sportive c'è la difficoltà di entrare, c'è la difficoltà, parlavamo di piscine in particolare, essendo una nuotatrice Arianna Lamona, dell'utilizzo delle piscine, gli spogliatoi, eccetera. C'è il problema che bisogna arrivarci, e molto spesso anche le persone, tra virgolette, normodotate hanno queste difficoltà. Giustamente Giovanni sottolineavi, a Milano non ci possiamo lamentare, alla fine, soprattutto se ci rapportiamo ad altre città d'Italia. Detto questo, io credo che se Milano vuole avere davvero questa sua visione, questa sua presunzione di essere una città europea, lo standard deve essere paramentato. Non con Isernia, con tutto il rispetto per Isernia, non so quale sia la sua condizione di accessibilità, ma con le grandi capitali europee forse c'è ancora qualcosa da fare.
Sì, c'è molto da fare, soprattutto appunto nella predisporre dei piani. Noi leggiamo il piano regionale o piano nazionale sull'accessibilità, che ci raccontano tutto quello che è già stato fatto, tutto quello che è già stato programmato di fare. I piani devono essere ambiziosi. Uscendo dalla questione delle Olimpiadi e Paralimpiadi, i bambini con disabilità a scuola ci stanno dal 1971, dal 77 un diritto, dall'89 abbiamo una legge sulle barriere, contro le barriere architettoniche, eppure ancora oggi abbiamo tantissime scuole che non sono accessibili. o che non sono completamente accessibili.
Il 41% nel 2025.
Certo. E quindi,
beh, tantissimo. Tantissimo.
Allora, per risolvere questo problema, l'approccio appunto progressivo, insomma, man mano che facciamo i lavori ci sistemiamo, evidentemente per fare l'ultimo miglio non basta, ci vuole un piano che dice oggi come abbiamo reso accessibili le metropolitane, rendiamo accessibili i tram, rendiamo accessibili gli autobus e, scusate, rendiamo accessibili le scuole, rendiamo accessibili le piscine, gli impianti sportivi. Ecco, questa intenzione, questa capacità di programmazione ancora oggi manca, noi facciamo molta fatica a vederla. Poi dopodiché ci sono delle occasioni in cui questo si riesce a ottenere e tendenzialmente riusciamo a farci ascoltare e a mettere a disposizione le competenze che abbiamo, perché diciamo, i lavori vengono programmati e progettati nel migliore modo possibile. Poi teniamo conto che il tema dell'accessibilità è un tema molto molto grande, noi abbiamo in mente sempre la questione delle barriere architettoniche, in realtà l'accessibilità è una questione che riguarda tantissime altre persone e in fondo quello che poi anche in queste Olimpiadi e Paralimpiadi abbiamo notato è che quando tu rendi accessibile, pensando alle persone che usano la carrozzina, che hanno difficoltà motorie, un ambiente, poi chi ne beneficia sono veramente tantissime altre persone che noi tendenzialmente magari non consideriamo persone con disabilità.
E questo è un tema importante di approccio, però mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi, perché Arianna prima raccontava le problematiche legate alla tua disabilità, così le disabilità sono varie, sì, di varia, certo, natura, eccetera. Credo risulti anche difficile forse, prima di arrivare a dire serve questo, fare una mappatura, penso, ipovedenti o non vedenti, piuttosto che persone con problemi di deambulazione, eccetera. I bisogni sono diversi. Non vorrei che l'approccio di chi dovrebbe aggiustare le cose, sì, sia dare delle priorità, ecco, non so com'è.
Sì, allora, sicuramente quando si parla di disabilità ci sono talmente tanti temi che a volte perdo le parole perché non so da dove iniziare. Diciamo che di base manca sicuramente già una cultura, una conoscenza di quante effettivamente siano le disabilità, perché, cioè, ricordiamoci che le disabilità intanto possono essere permanenti, temporanee o situazionali. Banalmente, adesso faccio una provocazione, ma potrebbe essere così: una mamma che tiene in braccio un bambino in quel momento è disabilitata da quel braccio perché sta tenendo in braccio il suo bambino, oppure anche una persona che temporaneamente si è rotta la gamba o la caviglia. E in più ci sono diverse tipologie.
Hai una medaglia d'oro di stampelle qua davanti a te, quindi so benissimo cosa vuol
di cosa
dire.
Parlo, ecco. E poi ovviamente appunto non ci sono solo le disabilità fisiche, che purtroppo sul tema accessibilità un po' prendono forse troppo spazio in un certo senso, comunque è sempre un po' il primo tema. E poi però abbiamo anche le disabilità appunto sensoriali, le disabilità invisibili, le neurodivergenze. Io penso che veramente forse più che cercare di mettere le priorità, cioè, sia importante tenere un po' in considerazione sempre il quadro generale, cioè, ok, questo edificio, magari ho una lista, una checklist in un certo senso, d'accordo, lo rendo accessibile per questo tema di barriere architettoniche e disabilità fisiche. Cosa mi può mancare? Cosa mi serve anche per le altre tipologie di disabilità? Cosa posso fare? Senza contare anche che poi c'è un tema di accessibilità economica, nel senso che poi tante strutture o tante realtà le rendi accessibili in un senso, ma poi non sono più raggiungibili dall'altro. Quindi è veramente un tema molto ampio.
Scusate, la scaletta che avevamo concordato sta un po' saltando, sappiate, però volevo tornare alla questione delle Paralimpiadi e capire un po' il vostro parere, il vostro giudizio. Quando e se si riuscirà, a vostro avviso, ad introdurre anche le disabilità cognitive, ad esempio, nelle Paralimpiadi, che al momento mi pare che non ci siano?
Allora, questo è in generale un tema complesso. Aggiungo anche una cosa che, diciamo, che non hai detto in questi giorni, ovviamente, come a ogni Olimpiadi o Paralimpiadi si sta parlando tanto del ma perché non unifichiamo Olimpiadi e Paralimpiadi? O anche in generale quando si parla di unificare le federazioni. Io in generale non sono a volte tanto d'accordo, perché la mia... Allora, a livello utopico, a livello di sogno, sarebbe stupendo avere tutto insieme. Però poi la cosa che penso è, siamo sicuri che non si perderebbero delle tutele o dei pezzi, diciamo, a unificare? E anche in questo senso bisogna comunque considerare che, come magari anche per le Deaflympics, quindi le Olimpiadi per le persone sorde, ci sono sicuramente dei meccanismi, anche dei momenti che sono diversi da gioco a gioco, e unificare tutto potrebbe effettivamente essere complesso. Ti correggo solo su una piccola cosa, sì, nel senso che in realtà ad oggi alcune tipologie di neurodivergenze sono già incluse nelle Paralimpiadi, nel senso che ad esempio per il nuoto c'è la classe S14 che include appunto delle piccole neurodivergenze, disturbi dell'apprendimento, piccoli ritardi, quindi un po' c'è. Poi ovviamente c'è tutto il tema delle Special Olympics, che è una cosa a parte, ecco.
Giovanni?
Sì, credo che sia importante muoversi con la giusta prudenza, attenzione e soprattutto nel rispetto del punto di vista delle persone che fanno sport e che hanno portato lo sport paralimpico ai risultati che ci sono oggi. Non sto parlando dei risultati sportivi che sono brillanti e interessanti, ma di visibilità e di miglioramento della sensibilità diffusa sui temi della disabilità, basandosi su un approccio sui diritti umani e non su altri tipi di approccio che stiamo cercando di abbandonare. Certamente il tema del cosa significhi l'inclusione delle persone con disabilità all'interno del mondo sportivo e quindi l'inclusione dello sport, pensare che lo sport sia un ambito dove tutti possano giocare la propria parte, sicuramente è interessante, per cui forse la strada da intraprendere è un po' quella appunto già avviata nel movimento paralimpico, di anche provare un po' per tentativi, provare un po' per insomma con una certa attenzione, proprio perché i risultati di questi anni sono molto positivi e quindi bisogna anche pensare di consolidarli in una situazione complessiva che non è molto favorevole al rispetto dei diritti delle persone, per cui diciamo non mi sembra la questione prioritaria, mi sembra molto più interessante per esempio concentrarsi sulla visibilità, sul fatto di mantenere un'attenzione alta anche dei media sul tema delle Olimpiadi, dell'accessibilità delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, mantenere alta l'attenzione su come vengono rappresentate, come vengono raccontate. Ci sono ancora purtroppo toni, anche in momenti importanti di visibilità pubblica, decisamente pietistici, okay, anche da parte insomma di persone con una certa responsabilità che dovrebbero essere completamente abbandonati. Qua stiamo parlando di sport.
Ma quell'approccio pietistico è effettivamente il primo da cancellare. Torno su una questione che è già stata toccata, però andando a guardare un po' il curriculum di Arianna, le sue battaglie, ho visto che torna spesso il fatto di sottolineare, penso sia importante questo, sottolineare il fatto che spesso le innovazioni che nascono, diciamo così, come aiuto alle persone con disabilità, poi in realtà sono migliorie per tutte. Ecco, forse un approccio di questo tipo, capire che è la società tutta che va a migliorare, potrebbe aiutare a spingere un po' di più ad arrivare a queste migliorie.
Assolutamente sì, questa cosa qua si chiama Carb Cut Effect, è una bella storia perché Carb Cut in inglese sono le discese dei marciapiedi, no? Che uno pensa, vabbè, magari sono state fatte per le carrozzine, per le persone con disabilità, ma di fatto aiutano chiunque, nel senso che può essere la mamma col passeggino, può essere la signora col carrello della spesa, ed è proprio un po' questa la filosofia. Banalmente anche una rampa mobile che tu magari metti fuori da un locale per una persona in carrozzina, era può essere utile per tantissime tipologie di persone diverse, ma anche un sacco di ausili che noi usiamo oggi, banalmente anche i sottotitoli, gli audiolibri, i comandi vocali, in realtà magari sono nati per determinate disabilità e ad oggi sono di dominio comune e fanno bene insomma a tante persone diverse, quindi è bellissimo.
Vorrei aggiungere anche che c'è anche una parte, come dire, un po' al contrario. Quando parliamo di inclusione è importante, poi noi diciamo inclusione delle persone con disabilità, ma l'inclusione o è di tutti o non è.
Eh beh, certo.
E anche le stesse persone con disabilità, la disabilità non è l'unica identità della persona, e quindi la persona con disabilità può essere avere una certa età, può avere un certo genere, un certo orientamento, può essere italiano, può essere straniero, e quindi l'attenzione alla costruzione di una società inclusiva non può essere settoriale. Dobbiamo poi avere in mente i singoli pezzi per far bene le cose, però la progettazione di un servizio, di un ambiente, di un'iniziativa deve considerare tutte le differenze, almeno quelle che conosciamo, almeno tutti gli accomodamenti che siamo capaci di mettere in campo. E su questo tema, ritornando un po' al tema dell'accessibilità, cioè rispetto al 1989 di strada ne abbiamo fatta tantissima, sia sul riconoscimento delle barriere, sia sulle modalità per venire incontro alle esigenze delle persone. Ecco, tutte queste competenze, come con tutti i problemi che possono esserci stati, però sono stati tenuti conto per Olimpiadi e Paralimpiadi, noi vorremmo che fossero tenuti in conto in qualunque tipo di pianificazione pubblica, sia che parliamo di un nuovo quartiere, di un nuovo servizio o di una politica che non sia solo le politiche per le persone con disabilità, ma siano le politiche per la casa, per il lavoro, per le persone.
Forse bisognerebbe dire per le persone. Abbiamo ancora un paio di minuti, vado velocissimo perché quello che diceva Giovanni non serve solo l'approccio per le Paralimpiadi, per le Olimpiadi, ma mi fa venire in mente anche banalmente per poter andare
a farsi un aperitivo a cena, e questo si lega al progetto che Arianna Talamone insieme ad altre persone ha appena lanciato, Unbarrier. Ce lo racconti, ce lo spieghi?
Sì, Unbarrier parte in realtà da un episodio molto semplice. Io lavoro in un'agenzia di comunicazione, tra le altre cose, e il bar davanti all'agenzia non era accessibile, quindi io non potevo andare a prendere il caffè con i colleghi. Ci siamo impuntati, abbiamo detto o mettete la rampa o noi scioperiamo e vi facciamo chiudere, perché praticamente lavora solo con noi. Hanno messo la rampa e da lì è nata questa idea, abbiamo detto ma perché fermarci a un locale solo, perché non partire dal privato? E quindi è nato Unbarrier. Unbarrier era un progetto che appunto con un kit per l'accessibilità che va oltre la rampa ma prevede anche menu accessibili per persone cieche e ipovedenti, la formazione che è importantissima, vassoi, tavoli accessibili, sostanzialmente coinvolge i brand che sono coloro che acquistano effettivamente questi kit e poi li danno ai vari insomma locali che servono. Abbiamo iniziato con San Bitter, Mi Scusi, Levoni e siamo molto contenti e insomma speriamo veramente che sia l'inizio e che piano piano ci diffonderemo a macchia d'olio dappertutto.
Beh, speriamo. 30 secondi a testa per chiudere alla fine di queste Paralimpiadi. A vostro avviso, dal punto di vista dell'accessibilità, lasciano qualcosa al nostro territorio e soprattutto mettono un germe per cambiare quella mentalità che serve per migliorare le cose? Giovanni.
Sì, lasciano tutto quello che è stato fatto al di fuori degli impianti, anche in alcuni casi alcuni dentro gli impianti, lascia una conoscenza migliore grazie a un lavoro di mappatura della condizione di accessibilità dei nostri territori e lascia una esperienza densa di competenze che deve rimanere anche dopo la chiusura non solo delle Olimpiadi e Paralimpiadi ma di tutte le strutture organizzative, e lascia anche, dovrebbe anche lasciare, una buona esperienza di collaborazione fra le diverse istituzioni coinvolte.
Arianna?
Sì, sono d'accordo assolutamente e direi che è facile iniziare, è importante mantenere, che è un po' la cosa che forse preoccupa, quindi tutte le cose che sono state fatte devono essere curate e mantenute e da qua bisogna andare avanti con quello che è stato fatto.
E allora proviamoci anche andandolo a raccontare in radio. Grazie mille Giovanni Merlo.
Grazie a voi.
Grazie Arianna Talamone.
Grazie a te, grazie mille.
Oh, ascoltatori ed ascoltatrici, noi siamo qui, padiglione 16, salite, girate a destra, lo stand è visibile, potete aiutare anche Radio Popolare a sostenerci, venite oggi, venite domani, venite anche in radio a trovarci. Ciao a tutte e a tutti da Alessandro Braga.